c'era la gente fuori come ai concerti rock, cioè davvero mi ricordo una grande eccitazione, perché era anche una cosa non usuale. Ci aspettavamo, come sono arrivate puntualmente, una serie di critiche da parte dei critici più paludati, perché non si poteva trattare così Shakespeare. E quindi c'era da una parte l'eccitazione che veniva dal fatto di star facendo una cosa nuova, e dall'altra parte la preoccupazione di riuscire a farla. Però ricordo quel periodo come un periodo molto divertente.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Per la nostra terza puntata, eccoci nei mitici e famigerati anni 80. Sono gli anni in cui nasce l'elettronica di massa, che sfonda potente i battenti della comunicazione, delle immagini, del gioco, della musica. Nasce MTV e i videoclip divengono il linguaggio corrente del pop e del rock. Negli Stati Uniti diventa presidente l'ex attore Ronald Reagan, che inaugura un'epoca di tagli alla spesa pubblica e di riduzione delle tasse ai benestanti. In Polonia va al potere il generale Jaruzelski e nasce il movimento di Solidarność. Il Papa Giovanni Paolo II viene ferito in un attentato in piazza San Pietro, mentre in Egitto viene ucciso Sadat. Si scopre la prima lista di iscritti alla loggia P2. In Cina apre la prima fabbrica di Coca-Cola e a Medjugorje viene annunciata una presunta prima apparizione della Madonna. In Italia un referendum conferma la nuova legge sull'aborto. Viene presentato il PC IBM 5150, antenato di tutti i futuri PC. Scoppia l'epidemia di AIDS, che sconvolgerà il mondo e il modo di vivere di milioni di persone. Scompaiono Bob Marley e Rino Gaetano. In Irlanda del Nord, dopo un lungo sciopero della fame, muore il detenuto politico Bobby Sands. A Dublino, una giovane band dal sound inconfondibile muove i primi passi, riscuotendo un inatteso successo dovuto anche a pezzi dall'album Boy, che attraversano l'Europa, come questo.
Raccontare quegli anni oggi è quasi fantascienza, soprattutto per i più giovani, ma allora era veramente tutto molto legato. Chi faceva musica si interessava di teatro, di cinema, di letteratura, chi scriveva si interessava di cinema, di musica e compagnia. Beh, c'era un movimento creativo e anche ideologico, che non è una brutta parola, vuol dire solo pensare secondo un'idea, e c'era anche questa voglia di riconoscersi l'uno nell'altro. La musica, per esempio, più avanti nella mia carriera ho conosciuto dei musicisti importanti, Bono, gli U2, e loro erano anche loro come noi a fare la loro musica contro un certo tipo di istituzione, lottando per certe cose. Non era solamente la musica come colonna sonora, era la musica come condimento della vita, proprio come colore nuovo che ti dava delle idee, appunto, per trasformare un testo teatrale come Il sogno di notte d'estate, che tra l'altro Shakespeare prevedeva delle canzoni anche nel sogno, e trasformarlo in un musical. Però non ci sembrava strano questo, era quasi normale mettere della musica punk rock insieme alle parole di Shakespeare, anche perché forse un po' punk anche Shakespeare lo era.
Elfi negli anni 80 sono ormai un punto di riferimento del giovane pubblico teatrale milanese. Il punk, nelle sue varie sfumature, approda anche a Milano, fra le poche città italiane ad avere una vera scena underground, grazie a Leoncavallo e soprattutto al Virus. Nel 1981 esplode il fenomeno cult di Il sogno di una notte d'estate, musical rock firmato da Gabriele Salvatores con le magistrali musiche di Mauro Pagani che scandiscono questa puntata. 200.000 spettatori, ed è un numero approssimato per difetto, assistono allo spettacolo, del tutto inedito per forma e stile nel panorama teatrale nazionale, tanto che, come ci ha detto qualcuno, era difficile trovare qualcuno che non lo avesse visto. Si parla sempre di giovani, ovviamente. Nel cast, oltre ai fondatori e alle fondatrici del nucleo elfico primordiale, anche alcuni fra i futuri volti celebri del teatro, del cinema e della televisione: Claudio Bisio, Renato Sarti, Giuseppe Cederna e Luca Barbareschi, fra gli altri. Si consolida il profilo del pubblico dell'elfo, che non viene più soltanto per il teatro festa, ma sceglie di vedere uno spettacolo perché solo gli elfi lo sanno fare in quel modo. Lo ricorda anche lo stesso Gabriele Salvatores.
Perché non erano solo gli spazi alternativi, i luoghi alternativi o gli spettacoli alternativi, c'era anche un pubblico alternativo, certo. Nel senso che tu avevi degli interlocutori che non erano inquadrati in logiche tradizionali da teatro privato, da teatro pubblico con gli abbonamenti, cose eccetera, ma erano soprattutto giovani, ovviamente, ma non solo giovani. C'era una fetta di pubblico che era disponibile a partecipare a degli eventi anche fuori dai luoghi canonici, quindi poteva essere una cantina, una chiesa abbandonata o un centro sociale come Leoncavallo, il Cocchetti, eccetera, dove in realtà non solo andavamo a fare le prove, ma spesso facevamo anche gli spettacoli. C'era quindi una mobilità da parte del pubblico, una voglia di stare insieme, di condividere delle cose anche diverse da quelle che c'erano in giro, che era molto forte, che adesso vedo quasi scomparsa in questi anni, ma questo è un discorso molto lungo. Hanno fatto di tutto per farci credere di potersi connettere con gli altri o entrare in comunicazione con gli altri stando a casa nostra. Non è vero, non si può fare, bisogna stare per la strada, secondo me, per incontrare le persone.
Il sogno di una notte d'estate rappresenta il punto di svolta per tutta la famiglia artistica degli Elfi e per diverse ragioni. Simboleggia il culmine del successo del primo progetto artistico e allo stesso tempo ne segna la parziale metamorfosi con la partenza di Gabriele Salvatores per la sua nuova avventura cinematografica. Obbliga gli altri elfi a ripensarsi e a intraprendere nuove strade nella scelta dei progetti, nella loro regia e realizzazione. Intorno all'elfo, come già accennato, prendono a gravitare altri artisti provenienti da esperienze parallele oppure dai ranghi della nuova gioventù teatrale degli anni Ottanta. Ecco cosa ci ha raccontato del sogno e di quegli anni Ferdinando Bruni e subito dopo le prime esperienze da giovane spettatore dell'elfo di Francesco Frongia.
È stato sicuramente per l'epoca il più grande successo che abbiamo, ed è stato anche un po' un compimento di un percorso, perché appunto un passaggio a farlo in modo ancora più professionale. Insomma, il sogno l'abbiamo preparato con i tempi giusti, avevamo due coreografe, Elizabeth Bucchetti e Tita Facchini, che ci hanno seguito per mesi, noi ci siamo esercitati allo sfinimento. Il lavoro musicale con Mauro Pagani è stato un lavoro molto importante, lui stava facendo Creusa de Ma, credo, insieme a Fabrizio De André in quel periodo lì, insomma, per cui alcuni echi, soprattutto nel film, perché poi Mauro ha riscritto poi le musiche o riarrangiato le musiche dello spettacolo per il film, hanno degli echi di quel periodo lì, ma è stato, insomma, anche lì è stato un periodo molto esaltante, molto bello, e il sogno ha avuto un successo che neanche noi ci aspettavamo, ma proprio questo successo è stato un po' l'origine di uno sfaldamento, di una divisione. Insomma, Gabriele, dopo il film, che all'inizio doveva essere semplicemente che la Rai riprendeva lo spettacolo e veniva mandato, poi c'è stato un'evoluzione, è diventato un vero e proprio film. Gabriele ha assaggiato la mela avvelenata e quindi non è più tornato, è tornato, ha fatto poi ancora Isa Popping con noi e Comedians, e poi dopo...
Ma ci siete rimasti male quando è andato via?
No, insieme al fatto che Gabriele poi ha trovato una sua una sua via per esprimersi, che evidentemente era più consona a lui che quella della, che il teatro. Perché ognuno di noi aveva invece cominciato a sviluppare la voglia di andare a esplorare lui personalmente delle cose che piacevano, gli potevano interessare.
L'incontro invece vero e proprio con l'elfo, consapevole, è stato quello invece quando ho visto il sogno, che allora avevo 17 anni, 16-17 anni, e sono andato, facevo Lizzo di Via Pace e siamo andati a vedere una scolastica del sogno, una matinée. E lì invece l'incontro è stato folgorante perché ho capito che Shakespeare si poteva fare in un altro modo, che Shakespeare che c'era lì di nuovo, c'era la musica, c'era il rock, c'era Mauro Pagani, c'era la, quindi ed è stata una folgorazione. Ecco, anche perché ho visto Ferdinando che faceva Puck.
Non ci credo, ma Ferdinando l'hai notato già allora?
Sì.
Non ci credo.
Sì, solo che Ferdinando, alla fine,
Bruni.
Ferdinando Bruni, alla fine ci sarebbe stato il dibattito. Noi non avevamo granché da dire, ma io ero abbastanza interessato al fatto che lui
parlasse,
che dicesse qualche cosa, insomma, di vederlo fuori dalla scena, e invece non si è presentato.
No. Cioè, tu hai visto il tuo futuro grande amore, lo possiamo dire, e lui non si è presentato al dibattito, no? Il dibattito no.
Esatto. Esattamente così.
Quante volte gliel'hai rinfacciato?
Un po' di volte.
La proposta fatta a Gabriele Salvatores di trarre un film dal fortunato esperimento del sogno è certamente un riconoscimento significativo, ma come accade in tutti i gruppi molto coesi, genera anche qualche delusione o aspettativa insoddisfatta. Il film, a cui partecipano attori di spicco come Flavio Bucci, Alberto Lionello, Alessandro Haber e Gianna Nannini nel ruolo di Titania ed interprete della canzone principale della colonna sonora, riscritta appositamente da Mauro Pagani, vede gli elfi partecipare al film, ma in alcuni casi ricoprono ruoli diversi da quelli dello spettacolo, appunto riallocati agli interpreti più celebri. Sentiamo come ricordano quel periodo Ida Marinelli e lo stesso Gabriele Salvatores.
La promessa era lavoreremo tutti per il cinema, ma in realtà poi alla fine anche lì succede in tutte le famiglie, no?
Sì, così.
Ed è stato l'inizio della divisione, un po' perché comunque lui aveva sempre teso, anche come sogno, a voler fare il cinema, cioè, anche negli spettacoli c'era sempre qualcosa di cinema che lui aveva visto, che lui aveva cercato di mettere lì, magari anche in maniera ingenua, se vuoi, no? Però c'era questa cosa. In realtà ero io che avevo proprio la fissa del sogno, perché è stato lo spettacolo che io ho visto a 14 anni, che ho visto 7 volte. Mi sembrava una roba stupida. C'era la Morricone che faceva Puck, c'era Glauco Mauri, c'era Corrado Pani, che era magnifico, facevano. Insomma, io mi ricordo che mi pizzicavo per vedere se c'ero o non c'ero. Cioè, che mi sembra impossibile. Ho anche un diario di quando ero piccola che scrivo questa roba. E c'era Corrado Pani che veniva con Mina, con una fuoriserie rossa, quando tutti dicevano, e io ero gelosissima di Mina, dicevo guarda quella lì con quello là, che attore così bravo. Il discorso del sogno, siccome Ferdinando e io abitavamo insieme, no, così, e avevamo tirato fuori il discorso del sogno. Oh, guarda, non so, forse devi tagliare molto perché magari qualcuno avrà da ridire, però. Ed eravamo in riunioni a non finire, eccetera. E avevamo una che insomma, si occupava di produzioni, una certa Onella, che hanno detto no, perché c'era la famosa frase di Elena che dice sarò il tuo cane amore, sarò il tuo cocker spaniel, e quindi era antifemminista. e è stato bocciato la nostra proposta. Quindi forse non si può dire.
Ma no, dai, farina.
E Gabriele aveva questa capacità di tradurre tutto con il suo modo un po' così. L'anno dopo la riproposta, dice, però potremmo fare un musical. E così la cosa è stata
è passata
ed è stata capisci, per cui e la cantavo io quella di sarò il tuo cane amore, sarò il tuo cocker spaniel.
Sarò il tuo cane amore, sarò il tuo cocker spaniel.
Non sono io però che ho pensato di farlo diventare un film, è una richiesta che mi fu fatta allora dalla Rai 2, in particolare da Paolo Valmarana, che allora dirigeva Rai 2, che venne a vedere lo spettacolo, si innamorò dello spettacolo e disse perché non provi a fare una ripresa cinematografica. Ecco, tentato da questa nuova avventura, poi sì, è saltato fuori quello che insomma chiamare film forse un po' presuntuoso, l'hanno visto mio padre, mia sorella. Il sogno credo che al cinema se lo ricordano proprio pochi, però è stato fatto e mi è servito come scuola di cinema, diciamo, è lì che ho imparato le prime cose.
Insomma, il risveglio dal sogno non è facile. E intanto scopriamo altri dettagli. Gabriele Salvatores ha sempre ragionato per immagini, come ricorda la sua compagna di allora, Corinna Agustoni. E subito dopo, Luca Toracca condivide con noi le sue impressioni su quella svolta nella storia dell'elfo.
Una sua caratteristica è sempre stata quella di seguire o accompagnare alla scrittura anche dei disegni. Cioè, per esempio, lui disegnava una scena ancora quando non faceva cinema, intendo dire, disegnava abbastanza bene, no? E quindi subito vedeva, mentre scriveva, aveva l'immagine, o comunque voleva avere un'immagine.
Quindi lavorava già allora più per immagini che per parole.
Sì.
Quel sogno in qualche modo segna il distacco di uno dei suoi fondatori,
Gabriele,
punto di riferimento,
Gabriele,
che
perché
decide di darsi al cinema, il progetto in qualche modo diventa un progetto più suo che vostro,
indubbiamente,
a lungo andare. L'elfo è una cosa precisa che va avanti, no?
Ma poi sai, è come dire, se tu non prendi la palla al balzo, tu stesso hai detto perdi dei treni. Evidentemente lui l'ha presa questa palla, gli è andata bene e ancora adesso sta facendo un percorso, credo, piuttosto interessante. Devo dire sinceramente, mi piacerebbe tanto partecipare a un film diretto da Gabriele Salvatore.
Certo.
Ma evidentemente così, che non mi vengano a dire che siano problemi di produzione, perché questo non ci credo.
Come si entrava in una compagnia come quella del Teatro dell'Elfo? Ne sa qualcosa Claudio Bisio, che vi approdò per una serie di avvenimenti fortuiti e fortunati, a partire da un saggio scolastico ispirato a un altro titolo di culto in quegli anni, al cinema, The Rocky Horror Picture Show. Sentite come ricorda quei momenti così fondamentali della sua carriera artistica.
Beh, da spettatore ancora andavo al liceo, a Zumbi, li ho visti tutti, a Leoncavallo, quando giravano Pinocchio Bazar, Mille una notte, insomma, da spettatore ne ho visti tanti, tanti, tanti. Poi ho fatto la scuola del piccolo teatro, che adesso è l'attuale Paolo Grassi, allora si chiamava scuola del piccolo teatro in Corso Magenta. Facemmo un saggio finale, che era un musical tratto da Rocky Horror Show. L'elfo aveva bisogno, stava per preparare appunto un musical per la prima volta nella... No, la prima volta non lo so, perché cose musicali le hanno sempre fatte, ma insomma proprio il concetto di musical era una novità anche per loro, quindi cercavano gente che ballasse, cantasse e recitasse. In Italia adesso c'è un po' più tradizione, allora era una cosa un po' più anglosassone, non c'era così tradizione. Gabriele Salvatore si è saputo dall'insegnante comune, perché anche lui aveva fatto la scuola del piccolo, l'insegnante comune di canto Luisa Tescari, che stavamo per allestire questo musical, noi, Rocky Horror Show, bello trasgressivo, venne a vederci a questo saggio e il giorno dopo mi chiamò e non ho fatto neanche un provino, cioè il mio provino è stato quello spettacolo visto da Gabriele, mi ha preso per fare il sogno. Questo è l'inizio.
Un concetto di musical in cui avete tutti imparato qualcosa, no? Chi non sapeva ballare ha provato a imparare a ballare, certo, è stata un'avventura.
Mi sono anche fidanzato con la coreografa, quindi insomma, salutiamo Elisabeth Bucke, la grande olandese, insieme a Tita Facchini, già allora moglie di Sara Barbareschi, che recitava anche lui nello spettacolo.
Sì.
No, furono due anni per me entusiasmanti, bellissimi. E quindi facevamo lezioni, come dicevi tu, di ballo, di canto, le musiche erano di Mauro Pagani, andammo a registrare il disco agli studi, agli Stone Castle di Carimate, insomma è stata un'esperienza a 360 gradi, devo dire.
Poi eri anche nel film.
In teatro facevamo i doppi o addirittura tripli ruoli, no? Perché tu sai, nel sogno c'è la parte notturna, quella diurna e quella dei comici, e quasi tutti facevamo due o tre ruoli. Al cinema non era possibile, per cui facevamo solo, ognuno di noi fu ridotto a un ruolo, e il mio, essendo agli esordi, facevo uno degli elfi, per l'appunto, Moth, uno degli elfi della notte, quindi una piccola cosa, ma fu la mia prima cosa al cinema, quindi tanto devo a quello spettacolo, sinceramente.
Questo è il momento in cui i fuochi si spengono e la civetta lancia il suo grido dal tetto. E noi spiriti, noi che fuggiamo la luce e viviamo nell'ombra, noi che inseguiamo questa oscurità come un sogno, ora siamo felici.
Ma elfo si nasce o si diventa? E soprattutto, una volta elfo, lo si resta per tutta la vita?
E la mia famiglia l'elfo, veramente devo tutto quello che ho fatto nella vita a queste persone. È stato Corinna Gustoni, lì entra in merito anche un discorso personale, però ecco, prima si parlava di femminismo, ma lui e lei, lì non c'era quello, c'era io amo a te, non io ti amo, c'era una voglia di condivisione anche dell'amore che era paritario. Lei mi ha realmente permesso di diventare un regista, così come gli altri compagni dell'Elfo.
Puntata di Sogno o son elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o son elfo è una serie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Nicolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Mauro Pagani per le musiche dello spettacolo Sogno di una notte d'estate e la colonna sonora dall'omonimo film. Mario Arcari per le musiche da Alla Greca. Gabriele Salvatores, Ida Marinelli, Francesco Frongia, Ferdinando Bruni, Luca Toracca, Cristina Crippa, Claudio Bisio e il reparto tecnico e logistico del Teatro Elfo Puccini di Milano.